Torniamo al punto di partenza, nel senso vorrei presentarvi la struttura dei temi, delle linee di consistenza, diciamo, concettuale di questa edizione, facendo come facciamo sempre una brevissima premessa sul perché abbiamo scelto questo tema. Da un lato è evidente, insomma, è chiaro, soprattutto è chiaro perché l'abbiamo scelto nel significato corrente, nel significato generale del termine caos, ma noi vorremmo approfittare di questa edizione anche per far emergere un significato che è un poco più tecnico, un poco più scientifico e anche culturale di questo principio, che non è incompatibile con l'idea che abbiamo di caos e il disordine, naturalmente la situazione geopolitica, la totale, come dire, sovversione di regole a cui assistiamo nella dinamica dei processi politici. Non è incompatibile, ma è leggermente più complesso, ha altre accezioni. E l'idea che è emersa lavorando a questo tema è che forse fornire al pubblico, alle persone, qualche strumento, una consapevolezza su queste accezioni può essere utile anche per capire meglio quelle dinamiche geopolitiche, internazionali, sociali che normalmente, come dire, associamo e che ci preoccupano così tanto. È anche in qualche modo per noi una edizione di, non dico di svolta, ma insomma che non assomiglia del tutto alla maggior parte delle precedenti, in cui sceglievamo temi che in qualche modo erano dei grandi principi, dei grandi quadri di riferimento, ideali, anche normativi, se volete, la verità, la libertà, la giustizia. L'anno scorso abbiamo fatto educazione, avevamo fatto bellezza, cioè tutti dei grandi principi in qualche modo stabili. Caos è il nome del processo dentro cui siamo, quindi avremo anche bisogno nella parte filosofica, ma la suggestione è di riuscirci tutti insieme anche nella parte creativa, di stare con uno sguardo più radente dentro appunto queste grandi trasformazioni. Dico trasformazione, che è ovviamente uno dei significati principali del tema di cui ci occupiamo. Ho detto adesso riavvolgiamo il nastro, partiamo dall'inizio, e partire dall'inizio vuol proprio, datemi 5 minuti, vuol proprio dire partire dall'inizio, cioè caos è uno dei nomi dell'inizio, è una delle prime parole pronunciate certamente nella nostra civiltà, se prendiamo questa parola per la lingua da cui viene, no? Le parole si portano sempre dietro un deposito di significato, anche di simbolismo, e il caos ovviamente non fa eccezione. Allora vorrei proprio molto brevemente dire alcune cose su questo aspetto che ci aiutano a creare un po' il mood del programma, come lo vorremmo costruire, perché appunto caos è una delle prime parole, pensiamo a Esiodo, la teogonia. Cosa vuol dire? Caos vuol dire, deriva dal verbo che indica lo stare aperto, il verbo casco, il verbo caino, anche nella teogonia questo è stare aperto, quindi non vuol dire necessariamente disordine, non vuol dire irregolarità, vuol dire questo varco, indica anche la bocca spalancata, per esempio quel verbo, indica perfino lo sbadiglio, che è appunto questo svuotarsi, questo farsi concavo, no? Della bocca. L'idea di caos è molto associata all'idea del vuoto in qualche modo primordiale e generativo, ok? Teniamocelo a mente, anzitutto questo carattere generativo del termine e l'idea che appunto indica un fra, indica uno stare. Questo è in tutto l'antico, Esiodo è ovviamente la matrice principale, ma in realtà se guardiamo anche il racconto del Genesi, grosso modo da un punto di vista della sequenza concettuale non c'è una grandissima differenza. Cioè questo aperto che sta fra il cielo e la terra, e che è il principio di potenza da cui derivano tutti gli altri enti, da cui deriva il cosmo, cioè siamo a livello di una cosmogonia, ok? Teogonia, cosmogonia, caos, non è chiarissimo se è una divinità, direi di no, è una potenza. Dico potenza, anche qui segniamoci questa parola perché è molto importante per questo tema, per la parte filosofica, ma non necessariamente solo per quella. E un altro aspetto molto importante di questo principio, oltre alla sua capacità generativa, è questa. Anche qui le parole aiutano sempre. Anche andare proprio a guardare, io non sono un filologo classico, non vi voglio, anche se causa si sentiva sbadiglio e quindi siamo legittimati a sbadigliare tutti, ma non vi voglio portare sul piano appunto testuale in senso stretto, però sempre per aiutarci con la lingua a capire i concetti. Esiodo dice caos venne all'esistenza, usa il tempo aoristo del verbo gignomai. Cosa vuol dire? Che presumibilmente è il classico, diciamo, puzzle della questione delle origini. Presumibilmente c'era qualcosa, c'era una qualche unità cosmologica precedente perfino al caos che si è rotta. Anche qui, senza voler fare troppe esagerazioni, ma quello che a noi interessa è questo aspetto. Caos è originario, è generativo, ma probabilmente viene anche dopo qualcosa che è inafferrabile e misterioso. Tradotto, quando osserviamo, cerchiamo di analizzare, di valutare gli agenti del caos o i processi del caos che abbiamo sotto gli occhi e al telegiornale tutte le sere, forse dobbiamo anche domandarci se sono conseguenza o sintomo di qualcos'altro. Non sono solo generatori, ma sono in qualche modo portato, diciamo, di qualcos'altro. È molto importante questo aspetto, almeno lato nostro è qualcosa di essenziale, va bene? Finisco subito, abbiamo detto che è un vuoto, normalmente si traduce questa parola come voragine, come abisso, cioè una cosa che non ha fondo, che non ha fondo. E diciamo così, abbiamo capito, lavorando su questi temi, si capisce che la questione del caos ha sempre una dimensione spaziale. Il caos ha sempre una natura topologica, è sempre collocato. È sempre collocato dentro questo elemento che è estremamente informe, indeterminato, nebuloso, da cui, come dire, provengono, i filosofi direbbero, gli enti. Per esempio Esiodo dice la luce che nasce dalle tenebre, è sempre però collocato, ha a che fare con lo spazio. Questo è molto importante, perché appunto lo vediamo anche quando arriviamo alle parti, diciamo, più che riguardano il contemporaneo, che pensare al caos come un principio sempre spazializzato è fondamentale. D'altronde la disciplina di cui tutti siamo diventati esperti, ci siamo laureati su Facebook in geopolitica, penso quasi tutti, no? E quindi l'elemento spaziale è ovviamente cruciale. L'altro elemento è che caos è, si potrebbe dire, un pulviscolo. È nebuloso, ma ha una sua consistenza. Non ha, anche qui Genesi è la stessa esatta cosa. Ha un profilo di realtà, potremmo dire. Ok? Quindi è materico in qualche misura. Se stiamo alle parole con cui questi temi vengono formulati in tante diciamo espressioni del pensiero arcaico, ripeto, non solo greco soprattutto, ma anche biblico, ebraico, in tutta una serie di racconti dell'origine. Ora faccio una pausa. E dico, da un punto di vista artistico, iconografico, ma anche di appropriazione contemporanea, è evidente che questi temi, come dire, hanno tra l'altro una storia, un repertorio molto importante. Quindi al di là della loro natura filosofica, teologica, genealogica, che si prestino a un'appropriazione artistica, va da sé, non dobbiamo spenderci troppo tempo. Un'altra cosa però vorrei dirvi, che mi serve per passare da questo piano più generale, appunto, dei fondamenti del problema, al secondo quadro di cui vorrei parlarvi, che è quello che ha a che fare con le scienze. No, abbiamo detto che il caos è come un pulviscolo, è qualcosa. Beh, da un certo punto è un indeterminato, ma è comunque una massa, è informe, ma è qualcosa, non è niente. Non è niente, è qualcosa. È facendo un enorme lancio, noi potremmo dire è una sorta di schiuma quantica. È una sorta di schiuma quantica da cui vengono generati tutti i cosmi possibili. Non è un caso che i più importanti cosmologi della nostra epoca, molto spesso, e non così per gioco, ma per ragioni intrinseche, tornano anche a questi presupposti culturali che stanno dentro il pensiero, soprattutto greco arcaico. E questo tema, diciamo, scientifico, per noi è molto importante. Non riguarda solo la cosmologia, perché, come dirò tra un attimo, c'è tutta una rete di scienze contemporanee che adottano modelli caotici, ma certamente, se stiamo a questo livello del discorso che abbiamo fatto finora, questi passaggi, queste affinità gemellari quasi, potremmo dire, tra i racconti di Genesi e le grandi intuizioni dell'astrofisica sono evidenti. Noi avremo diverse lezioni su tutto questo, anche il tema, capisco che è difficile, ma ovviamente anche la questione, appunto, per banalizzare, del Big Bang, è una questione dove il tema del caos, ovviamente non sto neanche a dirlo, è cruciale e di nuovo è un grande tema anche iconografico, quindi a noi questo aspetto interessa moltissimo. Che sia la parte più strettamente concettuale, che sia una sua, diciamo, declinazione su altri piani, anche, appunto, è ovvio che bisognerà vedere bene qual è il lavoro da fare. Come sapete sempre, per noi i temi non vanno presi in modo metaforico. Noi proviamo proprio anche con l'incontro di oggi e poi con gli appuntamenti che faremo, a far vedere che ci piacerebbe lavorare insieme prendendo le questioni nel merito, ma appunto credo che ce ne sia molto e per noi è estremamente rilevante questa, diciamo, premessa più fondamentale, nel senso appunto proprio del termine, perché aiuta appunto a dare il tono al programma che vorremmo svolgere. Vi dicevo, è una questione caos, è una questione centrale per le scienze. Poi, adesso vorrei un po' dirvi come vorremmo trattare questo aspetto e poi dopo arrivare alla parte geopolitica sarà più semplice per molti versi, perché ci accorgeremo che è automatico in un certo senso. Abbiamo già detto che c'è questa dimensione generativa, c'è questa dimensione fortemente indeterminata, casuale, in qualche modo, nebulosa, che sta dentro questi tipi di racconti. In molte scienze contemporanee, che non sono solo l'astrofisica, la cosmologia, ma che sono anche tutte le scienze del clima, la meteorologia, una serie di geometrie che hanno un ruolo per la geofisica, e per la geopolitica, che non è che una sorta di derivazione, questi sistemi complessi sono fondamentali. Provo dirvi in modo sintetico perché ci interessano a tre livelli e poi fare qualche esempio che possa servire anche come spunto da diciamo, per un'eventuale applicazione artistica. Cioè noi possiamo dire così semplificando, io non sono uno scienziato in nessun senso del termine, naturalmente, quindi vi restituisco alcune suggestioni, ma noi sappiamo che oggi molto lavoro della ricerca scientifica non solo riscopre le sue radici culturali, ma c'è proprio anche chiamiamola un'industria editoriale che cerca di raccontare i presupposti culturali di tanti saperi scientifici. Noi ci avvantaggeremo enormemente quest'anno di questa parte importante del lavoro, perché oggi abbiamo scienziati e scienziate che sono in grado di farci vedere. È ovvio che la cosmologia noi non la presenteremo nella sua vera forma, che è quella di teoremi matematici e formule, la presenteremo in una forma mediata, che però ha il suo peso e la sua rilevanza. Tre cose vi dicevo che sembrano interessanti. La prima l'abbiamo già detta. Il caos è generativo di forme di equilibrio che però non sono mai meccaniche, sono sempre dinamiche, non sono mai stazionarie, sono aperiodiche, è generativo di un tipo di ordine che incorpora l'incertezza e l'instabilità, la incorpora. Non esiste da un punto di vista, diciamo, dei temi, delle teorie del caos, un ordine che non sia instabile. Pensiamo a come questo si può scalare anche sul piano delle scienze sociali, perché una delle cose essenziali è che questi modelli non si limitano alle scienze della vita o alle scienze della natura, ma ovviamente investono le scienze sociali, l'economia, la demografia. Ovviamente l'intelligenza artificiale, se abbiamo tempo lo diremo. Quindi è generativo di ordini intrinsecamente instabili. I sistemi caotici di cui abbiamo parlato sono sistemi complessi e quindi che cosa vuol dire sistema complesso? Detto proprio nel modo in cui ve lo può dire una persona che non è un matematico, magari tra di voi c'è chi lo sa molto meglio di me, però quello che noi raccogliamo. Sistemi complessi sono i sistemi che incorporano il cambiamento delle regole come proprio principio. Sono caratterizzati dal continuo cambiamento delle proprie regole. La regolarità consiste nel cambiamento delle regole. Non voglio, in questi mesi noi ci siamo fatti con i colleghi un esempio che non vi faccio per non farvi perdere tempo, ma che vi accenno. Il calcio e il rugby per almeno 50 anni hanno coesistito. Non era chiaro dove finisse l'uno e iniziasse l'altro. Per almeno 50 anni, finché questi due sistemi che vivevano violando continuamente le proprie regole interne non si sono autonomizzati e distinti. E hanno dato vita a un sistema di dati e di norme che noi oggi sappiamo riconoscere, ma che per almeno 50 anni, nella loro fase generativa, non si riconoscevano. Si chiamavano entrambi football perché, una cosa che io ho imparato da poco, football non voleva dire un gioco giocato coi piedi, ma un gioco giocato a piedi, distinto da quelli che gli aristocratici giocavano ovviamente a cavallo. Quindi erano entrambi giochi giocati a piedi, a volte coi piedi oppure con le mani, ma non si distinguevano bene l'uno dall'altro. Erano un sistema che stava continuamente violando le proprie regole e cercava di trovare il suo equilibrio. Era un sistema caotico, ok? Sono fatte così la maggior parte dei sistemi che le scienze, dalla biologia all'evoluzione alla meteorologia, ci fanno vedere. Quindi generazione. Secondo elemento, l'abbiamo già accennato, quello che le scienze ci insegnano da tempo è che il caos è un regime di probabilità. Non siamo più nella dimensione, nella casistica, classica, bla bla bla, siamo nell'ordine di una necessità di calcolare il rischio e le probabilità. Terza cosa, dopo dico qualcosa su questo venendo alcuni, diciamo, fenomeni culturali importanti. Terzo concetto importante che dice qualcosa sulla natura del caos attraverso il lavoro delle scienze, il caos è approssimativo, non è mai esatto. Questo è molto importante perché noi apprendiamo da questa, da questi saperi, che è la realtà che è fatta così, non è solo la nostra conoscenza. La realtà è sempre approssimata, non è mai esatta. E questo ce lo insegnano le geometrie, ce lo insegna la geografia, è una cosa molto importante. Infatti vorrei, se mi date due minuti, dire qualcosa proprio su questo aspetto, perché credo sia interessante per noi. Tutti voi sapete meglio di me che cosa sono, per esempio, i frattali, che tipo di rivoluzione culturale queste teorie geometriche hanno avuto a partire, grosso modo, dagli anni 50, e che anche impatto hanno avuto, lo diremo tra un attimo, perfino sulla letteratura, no? Allora, Mandelbrot, questo mondo, detta in modo proprio semplicissimo, perché ci può aiutare a capire una possibile linea, appunto, di sviluppo. Questo, la consapevolezza che deriviamo, che deriva da queste cose è molto, appunto, lo dico in modo semplice. Le nuvole non sono delle sfere, e le montagne non sono dei coni, il sole non è un cerchio, i fulmini non sono né delle linee né dei dardi. Le linee costiere, che è uno dei temi su cui Mandelbrot ha lavorato di più per costruire una geometria delle coste, che è appunto irrealizzabile con gli strumenti della geometria classica euclidea, perché la natura, il frastagliamento di una costa è qualcosa di, appunto, solo approssimabile. Quanto è lunga la costa della Gran Bretagna? Era uno dei grandi temi di ricerca di Mandelbrot. Sono tutte cose che possono avere una loro, come dire, loro possono prestarsi a un lavoro creativo. Sono figure del nostro mondo, i fiocchi di neve, le rose, la struttura algebrica della rosa è un frattale. E ecco, e volendo, con un po' di ricerca, di letture, trovereste tantissimi esempi di questo tipo. Questi sono oggetti caotici per la loro struttura geometrica. A noi sembra interessante poter andare a sfrugugliare in questi terreni che, come si diceva, e non c'è bisogno neanche, penso, di ricordarlo, hanno avuto un impatto fortissimo su alcune tendenze della letteratura. Un nome per tutti è quello di Italo Calvino, ovviamente Palma, le edizioni americane, parlano esattamente di quello di cui stiamo parlando adesso. Quindi, una battuta che noi facciamo, se leggiamo una sera la descrizione di un'onda che è in Palomar, abbiamo fatto serata al festival, cioè non c'è bisogno di inventarsi chissà che, è tutto lì, basta andarlo a cogliere, non so come dire. E vi dicevo anche, risalendo alla catena, abbiamo detto originariamente, ovviamente all'inizio, ordine generativo, anche qui c'è tanto lavoro, anche bello, anche poetico da un certo punto di vista. Voi sapete la cosa che è diventata, insomma, oggi anche molto, molto, come dire, di comune conoscenza, il lavoro di Giorgio Parisi sugli stormi degli uccelli, che sono esattamente una configurazione caotica, sono il sistema complesso per eccellenza. Cosa c'è di più visivamente bello, come dire, estetico e perfino appunto commovente di un grande stormo di uccelli in un volo che cambia continuamente forma. Non voglio dirvi, per favore, qualcuno pensi a una mostra fotografica sugli stormi di uccelli, però va bene, sì, nel senso che è proprio, di nuovo, è esattamente ciò di cui stiamo parlando. Per dirvi quali sono le possibili linee, diciamo, di evoluzione, di sviluppo, di uscita dalla arida natura strettamente astratta di questo tema, no? E abbiamo detto prima anche probabilità, il caos è rivoluzione della probabilità, che è una cosa molto consolidata, storicizzata, seconda metà dell'Ottocento. Anche qui noi lavoreremo, e ve lo dico perché anche qui magari può essere così uno spunto, lavoreremo su alcuni dei momenti cruciali in cui la coscienza culturale ha fatto i conti con questa grande rivoluzione. Ne nomino uno su tutti, nel centro proprio di riflessione sulle conseguenze, starebbe a dire spirituali, di questa rivoluzione è naturalmente Vienna, dove scienze, arte e filosofia, scienziati, filosofi, artisti e artiste sono in connessione strettissima. Lì naturalmente la questione della probabilità, che Boltzmann, Mach, il loro lavoro che è, come dire, il presupposto logico per la teoria della relatività, ma ovviamente il modernismo artistico risponde a questo. E un autore come Musil, che è un grande lettore, studioso anzi, di Mach, di Wittgenstein, come dire, nella sua opera non fa altro che meditare su questo, sulla natura degli ordini e del loro disfacimento, che ha poi una proiezione storica che ci aiuta a entrare sulla parte più geopolitica e chiudere, ovviamente vuol dire la prima guerra, la crisi dell'impero austro-ungarico, però appunto leggere Musil o leggere in parte anche Hofmannsthal, a risalire anche solo come ispirazione a un certo lavoro sulla crisi del corpo in queste arti, vuol dire stare dentro il nostro tema, perché è proprio l'avvento dell'idea di caos e di appunto fine di un mondo. Il caos indica, l'abbiamo detto all'inizio, è generativo, ma forse è anche conseguenza della fine di un mondo. Sapete che anche cosmologi, ma non cosmologi fuffaroli, cioè teorie vere, ipotizzano che il Big Bang derivi dal collasso di un precedente sistema di universi. È la stessa cosa. È la stessa cosa. E di nuovo, pensate alla prima pagina, non sono compiti, questi sono esempi, quindi non vanno necessariamente seguiti o presi, è solo per dirvi come potrebbe essere, insomma. La prima pagina, le prime due o tre pagine dell'Uomo senza qualità, non so se qualcuno di voi le ha presenti, e entrano dentro, fra l'altro, una delle scienze cruciali per la teoria del caos, che è la meteorologia. La meteorologia è la scienza dove questa idea che un evento locale abbia conseguenze sistemiche è stata vista per prima, prima dell'economia, prima della sociologia, cioè il fatto che ci siano nodi di una rete, anche marginali, che generano il collasso dell'intero sistema. È la meteorologia, che la famosa farfalla che sbatte le ali a Rio de Janeiro e provoca l'erosione degli iceberg in Groenlandia. Oggi c'è il rischio che erodano anche di più. E Musil, appunto, le prime tre pagine sono queste. Non si possono prevedere, non si possono fare previsioni atmosferiche, però l'impero si sta sfaldando come fosse un vortice, e anche, come dire, la soggettività, anche la nostra identità personale è dentro questa. Anche qui, adesso è una cosa molto alta ovviamente, Musil, ma leggere Musil vuol dire entrare dentro il nostro tema, una serata di lettura di cose così, non necessariamente queste, ma tipo così, sarebbe perfetto. Okay? Allora adesso arrivo, perché non voglio appunto esagerare, arrivo al terzo aspetto, perché abbiamo raccolto tutta una serie di... Che faremo nella parte, tutto questo che noi facciamo sarà parte integrante della struttura del programma delle lezioni, ma come avete visto è pieno di appunto passaggi laterali, di possibili attraversamenti che hanno un certo interesse, penso, per voi. E volevo venire alla parte politica, cercando di mettere a frutto un po' di queste indicazioni che abbiamo raccolto finora. Vi dico subito una cosa: naturalmente avremo un programma dove ci saranno tante lezioni sulle tendenze della crisi geopolitica contemporanea, la crisi dell'ordine del diritto internazionale, quindi la difficoltà, insomma, diciamo anche singoli eventi in cui questo sistema è stato, come dire, messo, violato, discuteremo, cioè avremo lezioni sulle questioni della sicurezza strategica, come stanno cambiando le linee di forza, i rapporti appunto su scala internazionale, lo faremo tutto questo, però noi non vogliamo essere, non so se l'ho detto all'inizio, ma lo dico adesso se non l'ho detto, non vogliamo essere il Festival Limes, quello che ci pensa Limes, che a fare questo mestiere sono più bravi di noi dobbiamo fare un altro mestiere che ingloba anche quello in qualche modo. Quindi sulla parte geopolitica cercheremo di far emergere alcune tendenze, ve ne dico in modo selettivo, proprio privilegiando magari le cose che possono avere più risalto da un punto di vista creativo, perché appunto alcune sono per loro natura forse principalmente astratte. Okay? Quindi su queste cose più astratte adesso spendo proprio solo un paio di minuti e poi passo al resto. Cioè, che cosa vorremmo fare noi in questa parte di programma? Vorremmo far vedere che appunto quello a cui stiamo assistendo è una catastrofe nel senso dei modelli di cui si è parlato finora, cioè è un sistema che sta cambiando le sue regole e che per farlo attraversa una fase di disordine con una, come dire, processualità generativa che ancora è del tutto incognita, che non capiamo, però a noi piacerebbe far vedere in questa parte di programma che ci sono, insomma, diciamo, alcuni percorsi, alcuni processi dissipativi che si sono sovrapposti. Cioè non è solo questa crisi non è nata nel biennio terribile 2022-2023, cioè ci sono tanti studi su questo, io vi sto dicendo quelli che convocheremo naturalmente, ma è di medio e per certi versi di lungo periodo, cioè la crisi di quest'ordine ha delle periodizzazioni variabili ma molto complesse. E questo accade perché quando in campo politico, in campo istituzionale, si esaminano questo tipo di passaggi, bisogna tenere conto di tre livelli. e noi vorremmo avere persone molto capaci che ci fanno vedere questo aspetto. Cioè c'è un livello che riguarda gli ordini, per dirla in modo rinascimentale, diciamo così, le istituzioni, cioè le forme, per esempio le forme di Stato, le forme di governo. Noi oggi siamo abituati da 150 anni a vivere in un mondo di stati, no? Anche le istituzioni multilaterali sono istituzioni a cui aderiscono stati, stati sovrani, stati costituzionali, naturalmente. Non è stato sempre così, alcuni segnali ci dicono che questa tenuta della forma Stato sia in crisi. Quindi bisogna guardare le istituzioni, bisogna guardare i diritti, cioè gli ordinamenti proprio normativi che riguardano anche le persone, che devono stare allineati. Non sempre questi due livelli stanno allineati. E poi c'è un terzo livello molto significativo che è fondamentale perché il sistema stia in una forma di ordine, ed è il livello della potenza, che nel caso politico vuol dire economica, demografica, tecnologica, militare, culturale, soft power. Se questi tre piani, diritto, istituzioni e potenza, non sono ben allineati, si disallineano, il sistema può entrare in crisi. Se si disallineano tutti, come sta accadendo adesso, il sistema collassa. Cioè l'ordine a cui noi siamo abituati è un ordine in cui questi tre livelli, l'ordine, diciamo, internazionale, liberale, fondato sulle regole, aveva questo allineamento tra questi tre livelli che sono andati in crisi. Noi vorremmo fare molto su questo, cioè quindi non solo analizzare quello che succede in questi mesi, anche perché cambia tutti i giorni, e noi dobbiamo decidere adesso cosa faremo in settembre, per cui facciamo un po' fatica. E quindi tendenze, ma scusate questo interludio astratto, però che cosa si porta con sé questo? Che questi, diciamo, momenti catastrofici sono naturalmente incarnati in tutta una serie di categorie di azione collettiva, di azione politica, che a noi interessa guardare da un punto di vista teorico, ma che hanno un'infinita varietà di possibili agganci anche appunto di racconto, di documentazione, di rappresentazione, perché i disordini ci interessano tutti, ci interessano tutti quei momenti in cui appunto un'azione collettiva diventa, genera qualcosa, oppure resta invece pura negatività, di sommossa, non raggiunge i suoi effetti. E tutto questo per noi è molto importante, cioè tutti quei fenomeni caotici che riguardano il nostro stare insieme sociale. Ok? Qui non sto a dire molto altro. Un'altra cosa che per noi è molto rilevante, l'abbiamo detto, è una crisi di ordine geopolitico, che vuol dire proprio che il mondo cambia forma, cambia perfino, cambia, adesso la dico in modo paradossale, cambia geografia. Ma non è così paradossale, perché se guardiamo la storia della cartografia ci rendiamo conto che in relazione ai sistemi, diciamo, di potenza, anche la cartografia cambiava di rilevanza. In relazione alle tecnologie anche la cartografia cambia. Abbiamo avuto una lunga storia in cui noi vivevamo solo fra terra e mare, e addirittura la filosofia politica si era tutta strutturata, pensate a Carl Schmitt, eccetera, si era tutta strutturata proprio intorno all'idea delle potenze terrestri, telluriche, e le potenze oceaniche. Da circa un secolo noi viviamo in un'altra dimensione, che è la dimensione dell'aria. Questo è fondamentale. La dimensione dell'aria vuol dire che vediamo la Terra in modo diverso, che i confini sono in parte cancellati, Allora, io non voglio esagerare, c'è un libro molto bello di Matteo Vegetti, che è il figlio di Silvia Vegetti Finzi, del grande Mario, che studio di bioenergetica. È un libro bellissimo proprio su questo tema qua, su come si rappresenta visualmente il globo nel passaggio dall'idea tellurica a quello che lui chiama air power, il potere dell'aria, che non lo chiama lui perché ce l'ha inventato lui, ma che era il termine con cui nelle scienze geografiche americane, nel dopoguerra, si pensa per la prima volta la possibilità di costruire delle mappe in cui il globo si vede in un colpo solo, non è più diviso no? nei due emisferi, in cui l'Artico acquista una rilevanza rappresentativa fondamentale. Allora, sulle mappe si può fare tutto quello che si vuole, tutto quello che si vuole. Cioè, non dico anche qui che sarebbe bello che qualcuno iniziasse a... Insomma, pensate, ne parlavamo anche con alcuni dei nostri colleghi, pensate al lavoro di Alighiero Boetti, no? Cioè, appunto dove questo tema, dove la rappresentazione geopolitica, ordine, è cruciale. Cioè, il nostro mondo è fratturato appunto. Adesso se apriamo adesso... il sito di Repubblico del New York Times, scopriremo una nuova frattura che è successa un'ora fa, okay? E forse ci può essere un qualcosa che ci aiuta a lavorare su questo aspetto. Cioè, c'è la geopolitica, c'è la geografia, ma c'è anche il modo di rappresentarla, che può essere scientifico o può essere infinitamente fantastico e creativo, che magari trasmette questi significati in modo anche più potente, ok? Questo volevo dirvelo perché per noi è molto molto importante. Un'altra cosa che vi dico, scusate, che su cui vorremmo lavorare, oltre, vi ho detto, alla parte astratta, alla parte diciamo dei fenomeni di disordine, la questione geopolitica nel senso proprio del ruolo della geografia, un'altra cosa interessante che deriva da quanto abbiamo detto rispetto alle scienze è questa, ovviamente anche nei processi sociali vale fondamentalmente l'idea della contingenza, cioè il fatto che ci sono fattori aleatori, fattori locali, fattori marginali, che per un insieme di concomitanze sostanzialmente non calcolabili, generano esiti o conseguenze. L'idea che nessuna conseguenza sia del tutto mai prevedibile. Sono situazioni che potremmo chiamare di risico. Per esempio, i processi che hanno portato allo scoppio di alcuni grandi conflitti sono esattamente di questa natura. Ci piacerebbe avere una sezione proprio che è fatta di date, 1914, 1937, 1962 la crisi dei missili, 2026, e in cui vediamo questi processi di risico. Se qualcuno volesse organizzare un torneo di risico, naturalmente può andare benissimo, può andare benissimo, ok? Questa cosa ci interessa molto, proprio quest'idea del ruolo del rischio e del contingente in questi processi, il ruolo dell'eccezione, il ruolo dell'incidente. L'incidente è un tema filosofico meraviglioso, poco studiato, c'è un grande autore che si chiamava Paul Virilio che ci ha dedicato praticamente tutta la vita, l'idea della catastrofe imminente. Un tema quasi apocalittico per alcuni versi, che ha molto a che fare però per esempio con la natura reticolare del nostro mondo, dove tutto è infrastrutturale, che sia viabilità fisica, che siano reti digitali, che siano grandi reti di trasporto, e noi lo vediamo tutti i giorni che l'incidente locale ha conseguenze sistemiche. Se ascoltiamo il ministro dei trasporti, lui dice che i cinghiali, fattore del tutto aleatorio, sono in grado di paralizzare il sistema ferroviario di questo paese. Quindi, però al di là delle battute, questo aspetto, che è la famosa cosa della farfalla, per noi è molto molto importante. E anche qui ci sono tante immagini con cui questi processi sono stati sintetizzati. Volendo fare qualche piccola ricerca li si può trovare. Io ve ne dico uno solo, perché poi ovviamente toccherà anche a voi. Avete presente, si dice spesso, l'idea del cigno nero. Che cos'è il cigno nero? Il cigno nero è proprio l'evento imprevedibile, è l'errore di sistema che genera conseguenze che non potevano essere attese. Il cigno nero è una figura. Voglio appunto dire, facciamo una mostra tutta di un'installazione di un grande cigno nero, ma perché no? È proprio l'emblema del caos. Se vogliamo trovare un emblema, ne possiamo trovare parecchi, di cui uno è sicuramente questo. Altra cosa che vi dico, datemi anche 5 minuti se avete pazienza, che ci interesserà molto, perché abbiamo detto le infrastrutture, anche questo è un aspetto che non so quanto è afferrabile su un piano, ma comunque ve lo dico, cioè a essere costruita in modo caotico è l'intera infrastruttura digitale, in particolare l'intera infrastruttura di tutte le piattaforme di condivisione, le piattaforme social. Su questo ha fatto dei lavori bellissimi uno studioso, anche romanziere, che si chiama Giuliano da Empoli, che forse conoscete, che è l'autore del Mago del Cremlino, no? Che ha fatto un grande lavoro proprio andando a guardare come funziona la comunicazione politica e anche chi sono quelli che lui chiama gli ingegneri del caos, cioè gli strateghi della comunicazione che lavorano per leader non solo autocratici, soprattutto autocratici, ma anche democratici. E sono tutti fisici, perché sono degli esperti di sistemi complessi. E qual è la caratteristica caotica dell'algoritmo in questo caso? È che non ci sono regole, lo dicevamo prima. L'esempio, scusate, dico delle cose che noi sappiamo tutti, ma è per metterle insieme nel mosaico. Un tempo un leader politico, un partito, faceva un programma elettorale che era quello, era uniforme, era univoco, veniva presentato allo stesso modo chiunque fosse il destinatario. Oggi non è così. Oggi nella comunicazione digitale noi sappiamo che, essendo tutti noi profilati, la campagna invia messaggi adattati al destinatario che potenzialmente possono essere l'uno in contraddizione con l'altro. Cioè non esiste più l'idea del programma politico unitario. Questa cosa, da un punto di vista logico, è caos. Per questo noi, diciamo, non vogliamo fermarci all'idea del caos come disordine. C'è un elemento più profondo che va capito. Va capito. Non cambieremo il mondo, né ovviamente col festival, né noi, né l'età, ma almeno cerchiamo di aprire gli occhi, non so come posso dire, ok? Quindi anche qui io non so che cosa, ma quest'idea che siamo dentro un'epoca in cui non vale più l'univocità del messaggio è una cosa clamorosa, ok? È clamorosa da un certo punto di vista. E sarebbe interessante farci qualcosa, noi lo faremo sicuramente. Volevo chiudere veramente, con alla rinfusa alcune situazioni, figure, contesti, pratiche che ci sembrano molto importanti, soprattutto lato creativo, abbiamo detto ordine geopolitico. Ovviamente si può fare l'analisi nel senso stretto della realtà effettuale, oppure si può accedere all'enorme patrimonio di immaginazione letteraria, teatrale, narrativa in genere, che si è figurata degli ordini geopolitici alternativi, potenziali, virtuali, appunto, faccio un esempio, avete presente tutto un genere distopico, ma in certi casi è una distopia che ha una corrispondenza. Pensate al romanzo di Dick, L'uomo dell'alto castello, no? Questa America che è diventata un protettorato nazista perché diciamo, la parte pacifica è in mano al Giappone, il grosso del Heartland è di fatto un regime nazista. Anche qui, se leggiamo Dick una sera, sta benissimo. E abbiamo già detto una cosa che ha una potenza forse maggiore di qualunque analisi della dottrina sulla sicurezza strategica americana. Ci dice quello che sta succedendo in un modo inquietante, ma potente. Okay? Questo è un esempio, non va fatto, però perché no? E perché è proprio calzante, ma proprio tanto, no? E quindi perché no? Naturalmente abbiamo parlato di una cosa che è scientifica, ma che ha, come dire, è un tema punk. Noi diciamo sempre, o ci dicono, che il Festival della Filosofia è molto pop, quest'anno è anche molto punk, devo dire. E il punk come tendenza, non solo musicale, ovviamente è una stagione culturale da cui attingere a piene mani, come tutte le forme di dadaismo, tutte le forme, in qualche modo, tutto quello che si rifà a quello ovviamente ha a che fare col nostro tema, in modo stretto. Dal grande mondo dell'immaginario narrativo, fumettistico, ovviamente noi troviamo lì tutta una serie di figure di pianificatori del caos, di agenti del caos, di cui il Joker è ovviamente il numero uno. Ma se ragioniamo in termini di agenti del caos, le culture hanno sempre elaborato questo tipo di figure, di nuovo per tornare ai repertori, perché l'anticristo nel contesto, l'anticristo era un Joker, era un agente del caos. Allora in modo immaginario, in modo propagandistico o in modo invece più strettamente letterario, di queste figure se ne trovano tante che hanno una vita culturale forte e che quest'anno stanno benissimo per farci sopra qualcosa. Ultimo così, suggestione, proprio per non sforare troppo, ma questa ci tengo a dirla perché di nuovo è importante, perché può anche, per esempio, a noi interessano, abbiamo detto, tante forme, diciamo, di disordine quando si creano, e ci sono quelle che hanno a che fare con la politica, ma poi ci sono forme di disordine molto creativo, molto, molto collettivo. Pensiamo al carnevale. Il carnevale è un'altra esperienza antropologica dove il caos è ritualizzato, ok? Si ha tantissime implicazioni che riguardano il nostro tema. Io penso al carnevale nel senso proprio del termine. Ovvio che oggi i carnevali sono dei fenomeni, sono degli eventi, sono fenomeni di marketing territoriale. Io sono di Viareggio originariamente. Però il carnevale nella sua radice è questo. Il carnevale è una forma, appunto, diciamo dionisiaca. E ho detto l'ultima parola con cui vorrei chiudere, perché così chiudiamo in bellezza, diciamo così, è ovvio che il dionisiaco, per quanto riguarda certe tendenze della filosofia e anche diciamo di artistiche, è di nuovo per noi quest'anno estremamente importante. Quindi, come vedete, moltissime possibilità, però la cosa che stanno tra le scienze, la rappresentazione, la letteratura, le distopie, la geopolitica, ma la cosa che noi vorremmo dare come messaggio è proprio questa: il caos è un tipo di sistema, è un tipo di sistema, non è semplicemente una così, una estemporanea situazione di così, di casino, va bene? È un tipo di sistema molto difficile da studiare, perché possiamo concludere con una bella frase che è di Giorgio Parisi, no? Che fa un po', si chiama un po' Tolstoi. Cosa dice lui? I sistemi semplici sono tutti semplici allo stesso modo. I sistemi complessi sono tutti complessi ognuno a modo suo. E quindi questa è un po' la difficoltà anche del tema, che però, appunto per le ragioni che non c'è neanche bisogno di aggiungere o di esplicitare, per noi è davvero molto molto importante. Io mi fermo, scusate se ho usato della pazienza, molte cose, non c'è bisogno di avere un'idea domani, ci si può, come dire, ragionare. Vedo Enrico Bellei, appunto, il tema del diluvio universale di cui abbiamo parlato, appunto io vi ho dato solo pochi sparuti esempi, ma adesso siete voi che dovete venire avanti, appunto, colmando tutte le lacune di quello che ho detto io. Appunto di fenomeni, di situazioni dove questa caratteristica, abbiamo parlato con altri di Pinocchio, del paese dei balocchi, e di certe anche tensioni tra caos e ordine che ci sono lì, come pensate a Alice nel paese delle meraviglie, questo è proprio l'anno di Alice, l'anno per fare Alice nel paese delle meraviglie è questo, non erano altri, è questo qua. E quindi ce ne sono tante di cose che io magari noi non abbiamo ancora pensato, bisogna che le pensiate voi molto volentieri, e noi da domani, quando volete, ci siamo. Grazie.